versetti da 39 a 56. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino è esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Anche questo è un brano che abbiamo conosciuto, soprattutto il cantico di Maria, lo preghiamo tutti i giorni, quindi ci è molto familiare. Vediamo Maria che va incontro ad Elisabetta, la Vergine che va incontro alla donna anziana. La Vergine per la quale la vita si sta aprendo, va incontro alla donna per la quale la vita si sta chiudendo. Vediamo in queste due donne, in questa figura, questa immagine, questa visita, quasi un simbolo del Nuovo Testamento che va incontro all'Antico, che visita l'Antico. La Nuova Alleanza che visita l'antica alleanza, ma l'antica alleanza non è inutile, anzi fa riconoscere la nuova alleanza. È un dono perché la nuova alleanza venga riconosciuta come tale. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Una città di Giuda, non sappiamo quale città, comunque una città in terra di Giudea, dove c'è pure Gerusalemme e Betlemme. La raggiunse in fretta, mettendosi in viaggio. Vediamo qui Maria che vive la parola di Dio, che ha accolto la parola pienamente, tanto da offrirsi al compimento della parola. La vediamo mettersi in viaggio, quindi possiamo dire quasi che vediamo la parola di Dio che va verso il luogo dove ci sono gli uomini che l'accolgono. Va la parola che va sulla montagna. E allora ci viene in mente quella parola del profeta Isaia che dice: «Beati i messaggeri di pace». beati i piedi di coloro che annunziano la pace. Maria va per far che cosa? Va e saluta Elisabetta e poi canta al Signore. Va a dare l'annuncio di quello che lei sta vivendo. È proprio tutto l'incontrario di Elisabetta. Elisabetta si è chiusa in casa per 5 mesi. Maria va subito invece ad annunciare. Elisabetta nasconde l'avvenimento. Maria lo annuncia. Naturalmente non ai 4 venti. Maria non è sconsiderata. Non si danno le cose sante ai cani. Maria annuncia a colei che sa che può capire, che può ricevere l'annuncio, perché l'ha saputo dall'angelo. Va a lodare il Signore davanti a chi può condividere questa lode del Signore e quindi va a vivere comunione, a vivere condivisione delle esperienze fatte con Dio, con una persona con cui sa di poter condividere. Strano, ma in tutto questo brano non c'è neanche una parola che dice che Maria ha aiutato Elisabetta. L'avrà fatto, certamente. Ma non è questo che interessa l'Evangelista, non è questo che interessa ai cristiani. Certo che i cristiani, quando si considerano fratelli, quando vivono in comunione la lode del Signore, si aiutano anche da fratelli. Ma proprio perché si riconoscono fratelli nel Signore. E allora la cosa importante non è tanto quella di dire che si aiutano, non è importante di dire che Maria aiuta Elisabetta, ma è importante quello che sta prima, che Maria condivide la stessa fede di Elisabetta. Quindi certamente vive la sua sorella. E certamente anche l'aiuta. Entrato nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Non è detta la parola che Maria ha adoperato, ma perché è sottinteso, si sa cosa si dice nel saluto. Il saluto ebraico è shalom, pace. Pace che significa condivisione, armonia, partecipazione di vita. Come dire, eccomi qua a tua disposizione. Questo vuol dire pace. In genere chi risponde al saluto adopera le stesse parole che sono state adoperate per salutarlo, quindi potremmo conoscere in parte il saluto di Maria dalla risposta che dà Elisabetta. Deve essere un saluto di fede. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Prima ancora di Elisabetta risponde il bambino al saluto di Maria. Risponde il figlio. E risponde in che modo? Sussultando, quindi con la gioia. Lo riconosce dopo anche la madre. Appena la voce del tuo saluto, la voce, è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E la gioia, come abbiamo già visto, è il segno della presenza del Messia. Quindi il bambino, Giovanni, Adai nome, annuncia la presenza del Messia, del Salvatore. Anch'egli ha già il nome, Dio salva, Gesù. Il saluto di Maria, quindi, anzitutto trasmette gioia al bambino, e trasmette Spirito Santo ad Elisabetta. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce. Diventa profetessa anche Elisabetta. Parla parole che non sono parole d'uomo, che sono parola di Dio. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. sono parole che erano state dette a Giuditta, che ha salvato il popolo dal nemico, ha tagliato la testa d'Oloferne con un gran coraggio e con un grande amore per il proprio popolo, con grande rischio. A questa Giuditta era stato detto: benedetta tu fra le donne e benedetto il Signore Dio di Israele. Qui a Maria viene detta la prima parte uguale, la seconda parte: benedetto il frutto del tuo grembo. Quasi a sottolineare che il frutto del grembo di Maria è Dio stesso. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A gran voce lo dice Elisabetta, e lo dice perché in lei c'è Spirito Santo. Anche qui lo Spirito Santo ha preceduto la parola. Prima è arrivato lo Spirito Santo, poi è venuta la gran voce e la parola di benedizione su Maria, proprio come sarà per la Chiesa. Anche la Chiesa prima riceve lo Spirito Santo, poi ha il coraggio di annunciare a gran voce la lode di Dio e la parola che annuncia il mistero della redenzione. Così vedremo che degli Apostoli, che succede così. Prima arriva lo Spirito Santo, poi c'è l'annuncio. Qui, anche qui, Elisabetta prima è piena di Spirito Santo e allora parla, dice parole che sono parola di Dio. E questa parola che era destinata anzitutto a Giuditta, adesso viene destinata nel modo più pieno a Maria. Perché Giuditta è stata capace sì di tagliare la testa a Oloferne, ma Maria, come abbiamo visto, ha schiacciato la testa al serpente. Cioè, con la sua disponibilità, col suo non mettere nessuna parola davanti o al di sopra la parola di Dio, ha vinto il male alla radice. Il nemico dell'uomo, di ogni uomo. Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. Di nuovo, sottolineata questa gioia. Una gioia che fa esultare, danzare. Abbiamo già visto come Maria è stata presentata come l'arca dell'alleanza. In lei è presente colui, il figlio dell'Altissimo. Maria è il vero tempio che contiene la gloria di Dio. Su di lei si posa la nube e la ombra. E l'arca dell'alleanza, quando veniva portata, i leviti cantavano e danzavano davanti all'arca. E una volta persino Davide ha danzato di gioia davanti all'arca. Ecco qui Giovanni, che è levita e che è sacerdote, anche se nel grembo di sua madre, danza all'arrivo dell'arca della nuova alleanza, di colei che porta in sé non più il segno della presenza di Dio, ma Dio stesso. E Elisabetta continua: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? A che debbo? Questa parola è ancora la stessa parola che aveva detto Davide quando l'arca arrivava nella sua città. Secondo libro di Samuele, capitolo 6, nel versetto 2, Davide si alzò e partì con tutta la sua gente da Baala di Giuda per trasportare di là l'arca di Dio sulla quale ha invocato il nome del Signore degli eserciti che siede in essa sui cherubini. Posero l'arca di Dio sopra un carro nuovo e la tolsero dalla casa di Abinadab che era sul colle. Uzza e Achio, figli di Abinadab, conducevano il carro nuovo. Davide e tutta la casa di Israele facevano festa davanti al Signore con tutte le forze, con canti e con cetre, arpe, timpani, sistri e cembali, eccetera. Poi c'è il fatto di Uzza che stende la mano, eccetera, che perisce. Davide in quel giorno ebbe paura del Signore e disse: come potrà venire da me l'arca del Signore? E non la volle trasferire presso di sé, ma la lasciò nella casa di Obed-Edom di Gat. Come potrà venire a me l'arca del Signore? Donde a me? A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Sono quasi le stesse parole. Di qui noi comprendiamo chi è colui che Maria porta in grembo. Chi è Gesù? È il Signore che per mezzo di Maria è in mezzo a noi, abita in mezzo a noi. Queste cose vengono dette di Maria per conoscere il Figlio, perché noi sappiamo chi è il Figlio. Lui è importante. Giovanni è il precursore che lo annuncia, colui che viene prima, come dicevano i profeti. Maria è colei che lo porta, come l'arca portava la presenza, la gloria di Dio. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. La stessa beatitudine di Abramo. Allora Maria disse, ecco la risposta di Maria al saluto di Elisabetta. Maria cosa fa? Innalza semplicemente una preghiera, loda il Signore. Non racconta notizie, ma dice il suo atteggiamento nei riguardi di Dio. L'anima mia magnifica il Signore. Che significa? La mia anima, cioè la mia vita, tutta la mia persona, fa grande il Signore. Nessun altro è grande. Questo è il vero timore di Dio, santo timore di Dio, far grande il Signore. Vuol dire che gli uomini sono tutti piccoli di fronte al Signore, nel cuore di Maria e nella sua mente. L'anima mia fa grande il Signore, come dire Lui è l'importante, che mi importa è Lui, mi importa il suo giudizio, non quello degli uomini, mi importa la sua parola, non quella degli uomini, mi importa il suo criterio, non il mio, né quello degli altri. E il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Il mio spirito esulta, c'è gioia, una gioia che si manifesta anche all'esterno, ma una gioia non per quel che capita a lei, ma in Dio. Dio è così grande che siamo contenti di saperlo così. Ecco, questa gioia di Maria è la conseguenza del fatto di riuscire a dare a Dio la sua grandezza, la grandezza che Lui ha e che merita sia riconosciuta. E questa gioia è la conseguenza del mettere Dio al primo posto, davanti a tutto il resto. Questa gioia è ancora, come abbiamo già detto, uno dei segni della presenza del Messia. Se anche Maria, come Giovanni, esulta, ecco che il Messia certamente è presente. Sono già due i testimoni, Giovanni e Maria, due testimoni con la loro gioia, testimoni della presenza del Messia. Dio mio Salvatore, Maria chiama Dio con questo nome con il quale sarà chiamato il suo figlio. E qui potremmo immaginare tanto di quello che c'era nel cuore di Maria o non immaginare niente, perché sono cose troppo grandi per noi, per la nostra mente e anche per le nostre attese che non vanno fino a questo punto. Poiché ha guardato l'umiltà della sua serva, l'umiltà, Maria si riconosce umile, l'umiltà di Maria è vera, perché? Non perché Maria dice io sono umile, ma perché Maria dice Dio è grande. L'umiltà di Maria sta in questa verità, in questo riconoscere la grandezza di Dio. Allora l'uomo è umile, questa è l'umiltà, e lo si può anche riconoscere. Maria non si vergogna di dirlo che è umile, ha guardato l'umiltà. Quello che è vero lo si può dire, è vera umiltà quella di Maria, è umiltà vera perché riconosce grande Dio. Quindi lo può anche dire. Maria riconosce così il proprio nulla, perché riconosce la grandezza di Dio. La parola di Dio è più importante della mia parola. Io non ho una parola da mettere accanto a quella di Dio, se non l'eccomi per compiere la sua parola nella mia vita. Questa è l'umiltà, la vera umiltà di Maria. Dio è veramente il Signore per lei. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Certo, perché quelli che si mettono davanti a Dio riconoscendogli la Signoria sono beati, sono al posto giusto, godono la pienezza della vita. Tutte le generazioni mi chiameranno beata. Come dire che tutti gli uomini che sono peccatori riconoscono che lei è senza peccato. Tutti gli uomini che hanno ceduto all'orgoglio primitivo di Adamo possono riconoscere che lei invece è al di fuori di questo movimento del cuore dell'uomo, un movimento negativo di orgoglio dell'uomo che si mette al posto di Dio. O davanti a lui, tutte le generazioni. Quindi qui con tutte le generazioni c'è tutto il popolo, ma c'è anche tutto il mondo, tutti i popoli. Maria di fronte a tutto il mondo è vicina a Dio, beata, viene riconosciuta da tutti. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome, di generazione in generazione la sua misericordia. Ecco, Maria riconosce tre titoli a Dio, i più noti, i più grandi, quelli che maggiormente tornano nelle preghiere, nei salmi e negli altri brani biblici. Onnipotente, cioè colui che può amare davvero l'uomo. E santo è il suo nome, santo come dicevano i libri santi, io sono santo, perciò anche voi siete santi. Santo, cioè che non dipende da quello che succede sulla terra, che può amare anche i suoi nemici. Onnipotente, santo e misericordioso. L'amore di Dio è misericordioso e non può non essere che misericordioso, perché gli uomini sono tutti peccatori, sono tutti nella miseria. Quindi se uno ama un uomo, per forza di cose, quel tale è misericordioso, perché tutti gli uomini sono ribelli. Non c'è nessuno, neppure uno, diceva il Salmo. La misericordia è proprio l'amore, l'amore per chi non lo merita, come siamo tutti noi. Dio è onnipotente, è santo e misericordioso. E proprio questo titolo, quest'ultima qualifica di Dio, misericordioso, dà un contenuto molto bello anche alla prima, onnipotente. Perché se Egli è misericordioso con noi, lo è in maniera illimitata, perché è onnipotente, perché è potente e perché è santo. Il nostro peccato non riesce a limitare l'amore di Dio, la sua misericordia. Noi non riusciamo a porre dei limiti perché Lui è santo e perché Lui è onnipotente. Quindi la parola che Dio è onnipotente potrebbe far paura a qualcuno se non ci fosse anche quest'altra, è misericordioso. Quindi Dio adopera la sua potenza per esercitare in maniera sempre più profonda e grande la sua misericordia. La sua misericordia si estende su quelli che lo temono. Chi sono quelli che lo temono? Quelli che hanno paura? No. Sono quelli che lo tengono in conto di Dio. Chi è poi che teme Dio? Abbiamo visto già, Zaccaria ha avuto timore di fronte a Dio. Maria ha avuto un senso di turbamento. Vedremo ancora più avanti altri che quando si accorgono d'essere alla presenza di qualche manifestazione di Dio hanno timore. Quindi quelli che lo temono sono quelli che sperimentano la sua presenza, sono quelli che si accorgono della sua presenza e restano in qualche modo stupiti, meravigliati, con un senso di timore, si accorgono che Lui c'è e che è più grande di noi. La sua misericordia si estende su quelli che lo temono, su quelli che lo tengono in conto di Dio e lo sperimentano. E poi continua Maria il suo cantico, ha spiegato la potenza e continua con 7 azioni attribuite a Dio, 7 verbi: ha spiegato, ha disperso, ha rovesciato, ha innalzato, ha ricolmato, ha rimandato, ha soccorso. 7 verbi, come per dire: Dio fa tutto quello che va fatto per gli uomini, per esercitare la sua misericordia. Sono 7 azioni già realizzate in lei, che sono una vittoria, queste azioni di Dio, su un inganno che fa credere Dio meno forte del male. Guardandoci in giro nel mondo sembra a volte che il male sia più forte di Dio, che il maligno prevalga. Ebbene, qui Maria canta invece la potenza di Dio. Ha spiegato la potenza del suo braccio. In che modo? Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Verso 3 categorie la mano di Dio è pesante: superbi, potenti e ricchi. Chi sono i superbi? Sono quelli che si fanno antagonisti di Dio, che vogliono innalzarsi fino al cielo, come dice in Isaia 14, credo ci sono diversi versetti, da 4 a 6. Ah, com'è finito l'aguzzino, è finita l'arroganza, il Signore ha spezzato la verga degli iniqui, il bastone dei dominatori, di colui che percuoteva il popolo nel suo furore con colpi senza fine, che dominava con furia le genti con una tirannia senza respiro. Diceva così: come mai sei caduto dal cielo, Lucifero, figlio dell'aurora? Come mai sei stato steso a terra, Signore dei popoli? Eppure tu pensavi, ecco la superbia, salirò in cielo, sulle stelle di Dio innalzerò il trono, dimorerò sul monte dell'assemblea, nelle parti più remote del settentrione, salirò sulle regioni superiori delle nubi e mi farò uguale all'Altissimo. Mi farò uguale all'Altissimo. Questa è la superbia. E ecco che Maria canta la potenza di Dio che ha disperso i superbi e poi ha rovesciato i potenti. Chi sono i potenti? Quelli che si poggiano sui sudditi, cioè che sfruttano gli uomini per la propria ambizione. E in questo modo si mettono anch'essi al posto di Dio perché adoperano gli uomini, adoperano gli altri per sé, non danno gloria a Dio. E i ricchi? Ha mandato mani vuote i ricchi. Chi sono i ricchi? Quelli che hanno accumulato. Hanno visto le cose di questo mondo per sé. Non le hanno viste come dono di Dio per tutti, ma le hanno viste per sé. La mano di Dio che cosa fa? Ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati. La mano di Dio sazia la fame di chi lo cerca. Ma per i superbi, i potenti e i ricchi, la mano di Dio è ancora una mano d'amore, anche se li abbatte, perché la loro falsa sazietà viene ridotta a fame genuina di salvezza, perché possono aver fame di quella, la fame vera di attendere il Signore. Quindi anche l'abbattere i superbi e i potenti non è castigo, ma ancora amore. Le mani colme di ricchezza vengono svuotate perché possono accogliere il dono vero di Dio, altrimenti non lo potranno accogliere. Quindi queste sette azioni di Dio, di cui tre sembrano di castigo, sono tutte azioni d'amore, di un amore che svuota la falsa ricchezza e riduce a fame la falsa sazietà. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Maria riconosce che in ciò che è avvenuto in lei si manifesta l'amore di Dio per Israele, suo servo, suo figlio. Dio riconosce Israele come proprio figlio. Si potrebbero ricordare vari passi dei profeti, il più famoso è quello di Osea, dove Dio viene presentato come un papà o una mamma che si china sul proprio bambino. Osea 11. Quando Israele era giovinetto, io l'ho amato, dall'Egitto ho chiamato mio figlio, ma più li chiamavo, più si allontanavano da me. A essa mi insegnavo a camminare tenendolo per mano. Li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. L'amore e la misericordia di Dio per Israele è un amore materno e paterno. Ha soccorso Israele. Quanto è avvenuto in Maria è il compimento di quest'opera di salvezza di Dio. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo, c'è continuità nella storia della salvezza. Ora si sta compiendo la promessa fatta ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Una promessa eterna che non viene mai meno. Questa promessa è compiuta, Maria lo riconosce. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Che cosa sono questi 3 mesi? Ritorniamo a quel secondo libro di Samuele, al capitolo 6. L'arca del Signore rimase 3 mesi in casa di Obed-Edom di Gat, e il Signore benedisse Obed-Edom e tutta la sua casa. Maria è rappresentata come l'arca, ecco, l'arca è rimasta 3 mesi in quella casa provvisoria. Maria rimane 3 mesi circa in questa casa provvisoria, poi torna alla sua Nazareth, a casa sua. Maria è davvero il nuovo trono di Dio. Rileggendo questo brano potrete fermarvi anche voi anzitutto a gustare la gioia della presenza di Dio, della presenza di Dio in Gesù e Gesù presente in Maria, così come la gioia di Giovanni Battista o la gioia di Maria di fronte a Dio. Poi potrete fermarmi a considerare questa comunione di amore e di lode tra Maria ed Elisabetta, comunione nella fede, e ringraziare per quella comunione che anche voi potete godere con qualcuno. Maria solo con Elisabetta. Non lamentatevi se c'è solo una persona con cui potete condividere la vostra fede. Ringraziate. È un dono grande. Poi guardando l'umiltà di Maria, ecco, lasciate crescere la vostra umiltà, in questo modo riconoscendo la grandezza di Dio. Ecco, più o meno questo è un po' l'esercizio per oggi. Ci ha dato Gesù Cristo. Mm-hmm.